salve a tutti, bentornati su On The Rock. Siamo sulla radio del Politecnico di Torino, Onde Quadre. E oggi vi vogliamo un po', insomma, scatenare, perché vogliamo parlare un po' del punk rock, quindi di tutta la scena americana degli anni 70 e poi l'esplosione in Inghilterra del punk. Rimanete in ascolto.
Cominciamo a parlare del punk e ci collochiamo alla fine degli anni 60 in America, in particolare a Detroit e New York, quando gruppi come MC5 e Stooge sperimentano un genere che si allontana un po' dal rock classico, dai canoni del rock classico, per avvicinarsi a sonorità più ruvide, dal maggior impatto sonoro. Sì, perché abbiamo quindi uno stile un po' più grezzo, dominato quindi da una velocità e da chitarre distorte, riff abbastanza aggressivi, ma sì, anche nel contempo semplici, come anche le linee di basso e la batteria molto, molto presente, quindi uno stile molto aggressivo.
Aggressivo e veloce.
Sì, si può dire che il genere nasca dal garage rock, che fu a sua volta influenzato dal stile minimalista dei sound propri della British Invasion. Ecco, tanto per capirci, ci riferiamo agli Who, ai Kings, che abbiamo già trattato nella puntata del Beat, in particolare la canzone You Really Got Me è già, diciamo, se vogliamo, un precursore un po' di queste sonorità, e anche gli Small Faces. I primi movimenti del genere, che confluirono poi sotto la denominazione di proto-punk o punk 77, videro come protagonisti in particolare quei due gruppi che ho già citato.
Sì, gli MC5.
Primo, esatto, e gli Stooges. Il primo gruppo con cui partiamo
sono proprio gli MC5,
dove la sigla sta per Motor City 5. E questo gruppo, insomma, era talmente esplosivo che il loro album di esordio, Kick Out the Jams, fu registrato dal vivo.
Completamente live,
proprio per l'incapacità di riproporre in studio la loro aggressività e la loro espressività.
Questo, diciamo, calore, insomma,
che li contraddistingueva. E quindi andiamo adesso, appunto, a sentire una traccia tratta proprio da quest'album, omonima tra l'altro.
Sì.
E quindi partiamo subito con appunto Kick Out the Jams. The bomb.
Ed erano gli MC5 con Kick Out the James. Iniziamo subito alla grande questa puntata.
E quindi
restiamo sempre a Detroit, dove passiamo a un altro gruppo chiave per lo sviluppo del punk rock, ovvero gli Stooges, che provengono insomma da quel genere garage psichedelico
che dicevamo
e niente, praticamente gli Stooges hanno la figura chiave di Iggy Pop, che sarà il padrino del punk, che infatti ispirerà
tutti i gruppi, i
personaggi,
la generazione punk newyorkese.
Esatto,
diciamo.
Quindi raccontaci qualcosa di più
su questo personaggio molto particolare, che appunto nella metà degli anni 60 fondò gli Stooges. Aveva militato però lui già in altre band, nelle quali si esibiva come batterista. Una di queste si denominava Iguana, ed è proprio da questo nome che egli assume il soprannome Iggy. Il nome originario della band Stooges in realtà è Psychedelic Stooges, ed è proprio in questa occasione che lui prende il nome di Iggy Pop, cioè che aggiunge pop appunto ad Iggy. E questo perché? Per via del fatto che si presentò in studio con le sopracciglia totalmente rasate, suscitando i commenti degli altri membri del gruppo, che lo associarono ad un personaggio della cittadina di Ann Arbor, che appunto si chiamava Jim Pop. Quindi, da sempre noto per il suo carisma, si contraddistinse per le sue insolite performance
dal
sul
vivo,
palco,
era
che
un
prevedevano
pazzo.
Fenomeni di automutilazione, oppure stage diving. Infatti viene detto come il precursore dello stage diving, ovvero del tuffo sulla folla. A Boston si tagliò addirittura il torace facendone fuori sangue. Insomma, altri comportamenti estremi includevano il rotolarsi sui vetri rotti, automutilazioni, provocazione del pubblico e anche vomito addirittura sul palcoscenico.
Quindi una vera figura chiave per poi tutti i musicisti che andremo a sentire. E ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo dal loro primo album, prodotto da John Cale, il famoso musicista dei Velvet Underground, da cui loro sono veramente molto ispirati. Quindi 1969, The Stooges.
Well, it's 1969, okay. War across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Another year for me and you. Another year with nothing to do. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Oh my, and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. All across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's 1969. It's 1969. It's 1969, baby. It's 1969, baby. We'll be right back.
1969 degli Stooges, e adesso ci spostiamo nella East Coast, in particolare a New York, e rimaniamo sempre nell'ambito del protopunk, Andrea.
Esatto.
E questa volta il gruppo che di cui vi raccontiamo sono i New York Dolls, che sviluppano l'originale impeto del rock and roll anni 50 in una moda che sarebbe poi stata conosciuta con il termine glam punk. E inizialmente la band copiava e accentuava il look e le sonorità proprie dei Rolling Stones, per poi passare ad un vero e proprio look da travestiti depravati con parrucche, trucco pesante, zeppe, rossetti,
sì,
sbavati e quant'altro, insomma.
Un glam puro, insomma. E dobbiamo dire che appunto questi New York Dolls prendono il rock and roll, il rockabilly degli anni 50 e lo sviluppano in maniera più aggressiva, con voci più prepotenti, e come poi succederà nella seconda metà degli anni 70 per gli altri gruppi punk. Ricordiamoci però che nell'ultimo periodo di vita di questo gruppo ci fu
un personaggio
che ci dobbiamo
dopo
poi ricordare dopo,
sì,
che si chiama Malcolm McLaren, e poi dopo vediamo insomma che succede con
questo personaggio.
Comunque siamo a New York e ci restiamo per un bel po' con i New York Dolls. Andiamo a sentire un pezzo dal primo album, Personality Crisis.
Yeah.
Ed erano i New York Dolls, quindi abbiamo ascoltato, e restiamo sempre in ambito di New York, dove nella prima metà degli anni 70 incomincia a venire fuori questo termine punk, che in realtà è un termine pluricentenario, antico, facente parte della etimologia oscura, e per descrivere appunto dei imbroglioni, dei gangster, dei ruffiani, eccetera eccetera. Ma è nell'inizio, insomma, degli anni 70 che lo vediamo riferito alla musica, da Lenny Kaye, che è proprio il chitarrista di Patti Smith.
Sì.
Parliamo proprio di Patti Smith, che proprio nel 1975, album, anno di pubblicazione del primo album, incomincia a essere descritta come punk.
Sì, come punk, perché allora lei inizia la carriera recitando poesie, sì, per poi emergere appunto con un rock definito dalla critica intelligente, e appunto emergere nel contesto newyorkese. Infatti ricordiamo che lei frequenta un locale che viene definito la Mecca, diciamo, sì, per tutti gli artisti emergenti della scena
CBGB
punk americana, appunto il CBGB, un locale di Manhattan. Quindi emerge appunto nella scena punk newyorkese. Noi vi vogliamo proporre una canzone che appunto si intitola Gloria, che tra l'altro è una rivisitazione di una canzone di Van Morrison,
sì,
in cui riscrive completamente il testo in chiave punk,
in una
chiave più aggressiva, mantenendo invariato soltanto il ritornello appunto della canzone.
Esatto.
Quindi adesso andiamo a sentire Patti Smith con Gloria.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I'm
E abbiamo ascoltato Gloria di Patti Smith, e quindi restiamo sempre a New York, dove il locale CBGB di cui parlavamo prima cresce sempre di popolarità e porta numerosi gruppi a dei live proprio in questo locale. Tra i più grandi fan di hip hop e degli Stooges figurano questo gruppo dei Ramones, che da quel momento iniziano a farsi strada proprio in questo
proprio
locale.
In questo locale, infatti, i Ramones, conosciuti anche come i Fast Four, nome che si rifà a quello dei Fab Four, ovvero i Favolosi Quattro, riferito sì. ai Beatles. E appunto il gruppo inizia a farsi conoscere come i Ramones, e per dare maggiore compattezza e un senso di maggiore uniformità tutti i componenti adottano Ramon come cognome d'arte, non essendo però fratelli di sangue. Inoltre, per dare appunto questo senso di compattezza, iniziano a vestirsi in maniera
tutti
identica,
uguali.
Quindi in maniera omologata, con giubbotti di pelle nera, jeans stracciati, t-shirt e scarpe da ginnastica. Iniziano, come dicevi tu, infatti, la loro carriera proprio a partire dalle esibizioni nel CBGB. Tra l'altro, la copertina del loro primo album li rappresenta sì. proprio in prossimità di questo locale.
Di questo locale a Manhattan.
Esatto. Quindi all'inizio riscuotono un discreto successo da parte di un pubblico di travestiti che erano assidui frequentatori del locale e del barista e del suo cane, per poi passare però a serate di tutto esaurito, quindi di sold out, con la presenza tra il pubblico anche di personaggi del calibro di Andy Warhol e Lou Reed. Le loro esibizioni erano però tuttavia sempre molto molto brevi, tanto che la band, dopo aver esaurito tutti i pezzi a disposizione, ricomincia all'inizio ben sì. una, due, tre volte.
Peculiarità dei pezzi erano proprio la durata...
La durata minima, appunto. E capitava a volte che si fermassero a discutere e a litigare, perché quando attaccavano partivano tutti a suonare canzoni differenti.
Diversi.
Comunque, quindi, la fama dei Ramones è in continua crescita, quindi spopolano anche al di fuori del CBGB, in cui erano già ormai collaudati, e la loro importanza fu data anche dal fatto che a Londra il loro tour,
il loro concerto,
generò appunto la nascita, poi la diffusione anche del punk in Inghilterra, di cui parleremo tra poco. Ma adesso introduciamo il prossimo pezzo, che è appunto
sì.
dei Ramones, I Don't Wanna Go Down to the Basement.
Thunder.
Ed erano i Ramones, quindi restiamo ovviamente sempre a New York,
sempre
nello stesso locale, e introduciamo un altro gruppo che sono i Dead Boys. I Dead Boys in realtà non sono originari di New York, ma vengono dall'Ohio, da Cleveland, dove alcuni membri dei Dead Boys facevano prima parte dei Rocket from the Tombs, che si scioglieranno, mi pare, intorno al 75, per formare poi da una parte i Pereubu, che sono un gruppo importantissimo del genere garage psichedelico sperimentale, e dall'altra parte i Dead Boys, che appunto si trasferiscono a New York, dove la scena si fa molto più interessante. Vengono incoraggiati proprio dai Ramones a continuare le loro esibizioni, che dopo un po' acquisiscono subito una certa notorietà dovuta alla violenza, alla velocità e all'aggressività di questo gruppo.
Sì, anche atteggiamenti autolesionisti sul
sì,
palco,
sì, molto influenzati ovviamente da Iggy Pop e dagli Stooges. E il loro primo album è di fondamentale importanza per il punk rock e si chiama Young, Loud and Snotty, e lo consiglio a chiunque è fan del punk ma non abbia mai ascoltato questo capolavoro. E ci andiamo a sentire proprio il primo pezzo, che è Sonic Reducer, che da molti è indicato come uno dei più grandi inni della storia del punk. Andiamo.
Soon, root from some cub tomb. Things will be different there. The sun will rise for me. Then I'll be 10 feet tall, and you'll be nothing at all. I got my time machine. I got my electronic dream. Son of a producer, ain't no loser. Got my son of a producer, ain't no loser.
E questi erano i Dead Boys, e adesso passiamo a un altro gruppo, sempre frequentatore assiduo di questo locale, ormai menzionato più volte, il CBGB, sì. Quindi rimaniamo sempre a New York. i Television. Questo esatto. gruppo fu uscì con una demo che però non ebbe molto grande successo.
Sì.
Fu prodotta da Brian Eno. E, cosa ci dici più su
allora,
questo gruppo, Andrea?
In
cosa
pratica i Television non raffigurano proprio il punk che noi siamo abituati a riconoscere, però sono di fondamentale importanza per appunto la scena punk di New York. E firmano un contratto dopo questa demo registrata da Brian Eno che fu attirato da loro proprio nelle esibizioni al CBGB. Dopo questa demo riescono comunque a ottenere un contratto con l'Elektra e a sfornare uno dei più grandi album di sempre, punto di riferimento per tutto il punk di New York, ma anche punto cardine per la New Wave, cioè furono tra gli ispiratori della New Wave, che il punk infatti porta allo sviluppo di questo genere musicale, per quanto siano completamente diversi.
Differenti.
Quindi io vi consiglio di ascoltare Marky Moon se non lo avete mai fatto, perché è fondamentale per tutta la storia del rock, e ci andiamo a sentire proprio da questo album la opening track, che è See No Evil.
I'm
Ed erano quindi Television con See No Evil. Restiamo ancora a New York con See... No, non è vero, basta, l'abbiamo finito.
Basta, ormai ci siamo stancati, sì. Andiamo da un'altra parte.
Ci spostiamo quindi in Inghilterra, dove praticamente la nascita o la diffusione del genere punk la dobbiamo soprattutto a un tipo molto strano.
Sì, che abbiamo già nominato prima.
Che abbiamo già nominato prima come manager dell'ultimo periodo di vita dei New York Dolls.
Esatto.
Stiamo parlando di Malcolm McLaren, che era in realtà inglese, scozzese, credo, dal che torna quindi in Inghilterra e riapre il suo storico locale
di abbigliamento
e lo rinomina Sex, e per ricominciare questa vendita di abbigliamento,
sì,
di
punk.
Sì, abbigliamento punk,
sì,
antimoda.
Antimoda, esatto.
E proprio tra i frequentatori del negozio c'erano questi musicisti,
esatto,
che McLaren propose loro di diventare loro manager.
Esatto.
Così nacquero i Sex Pistols.
Nacquero i Sex Pistols, che prima di allora si chiamavano i The Strand,
sì.
E quindi uno dei primi gruppi punk dell'Inghilterra. In realtà suonavano appunto insieme già dal 72, e i membri sono appunto alla voce Johnny Rotten, chiamato così perché in realtà non perché fosse il suo nome di battesimo, perché non si lavava mai i denti,
sì.
Infatti Rotten vuol dire il marcio, quindi Johnny,
sì,
il marcio. Jones, Cook e Glenn Matlock all'inizio, come militava al basso,
e sì.
Questo però fu estromesso dal gruppo,
sì,
poco tempo dopo, perché in realtà per via
non
di vari litigi non andavano molto d'accordo.
Era un po' troppo bravo ragazzo.
Sì, un po' troppo bravo ragazzo. Si dice anche che un motivo di estromissione,
sì,
fosse che, sì, che non gli piacesse, che gli piacessero i Beatles. Però vabbè, appunto, questa è una leggenda. Quindi subentrò al basso appunto Sid Vicious, che nome però d'arte, che in realtà non sapeva suonare il basso, ma era un vero e proprio animale da palcoscenico, quindi aveva una presenza molto più fisica ed energica del predecessore, esatto. I Sex Pistols erano noti soprattutto per i loro comportamenti violenti, per essere stati arrestati dopo essersi esibiti con una canzone molto blasfema nei confronti,
sì,
della regina, ovvero God Save the Queen.
Sì.
Avevano firmato un contratto con la A&M Records, che fu annullato 6 giorni dopo, poiché Sid Vicious aveva vomitato sulla scrivania del direttore.
Esatto.
E successivamente, vabbè, firmarono l'ultimo appunto contratto con la Virgin Records, terzo e ultimo contratto discografico
con il quale registrarono il loro unico album.
Il loro unico album, infatti il gruppo si sciolse poi nel 79. Ma adesso andiamo a sentire il pezzo appunto che vi
Pretty
proponiamo,
Vacant.
Pretty Vacant dei Sex Pistols.
Just say
appunto, questi erano i Sex Pistols e adesso passiamo ad un altro gruppo rappresentativo del punk inglese, ovvero i Clash.
Esatto.
Allora, c'è da dire prima che un avvenimento di grande importanza per la diffusione di questo genere in Inghilterra fu il concerto dei Ramones, che venne proposto in due serate differenti. In una di queste, appunto, i gruppi che gli fecero da spalla furono proprio i Sex Pistols e i Clash.
Esatto.
Quindi i Clash furono tra l'altro uno dei gruppi maggiormente apprezzati dalla critica
per via del loro
tecnicismo, magari.
Esatto. erano più musicisti rispetto ai Sex Pistols,
infatti. Quindi ritroviamo qui contaminazioni di vario genere, ad esempio musicalità più dub, reggae, ska, quindi erano un gruppo così di sperimentatori che si allontanano anche un po' dal punk. Un'altra differenza con il punk americano sta nei testi, che sono molto politicizzati.
Sì, a differenza appunto proprio del genere di cui parlavamo prima, del New York punk, qui troviamo proprio, l'abbiamo visto anche nei Sex Pistols con Anarchy in the UK, testi proprio molto forti a livello politico, e i Clash ancora di più forse. In realtà i Sex Pistols erano un po' più rivoluzionari nel senso proprio del disordine.
Sì.
I Clash erano più rivoluzionari nel senso di sinistroidi, di una rivoluzione politica proprio.
Ideologica.
E infatti lo troviamo spesso nei loro testi. Un esempio è una delle canzoni del primo album, che è White Riot, che parla di una manifestazione avvenuta a Notting Hill a cui loro parteciparono attivamente. E in questa canzone non è come molti pensano che sia una rivoluzione razziale dei bianchi contro i neri, ma anzi parla proprio di questa manifestazione avvenuta a Notting Hill in cui i giamaicani, i londinesi si ribellano contro la polizia, e quindi Joe Strummer cerca di invogliare anche i giovani londinesi a svegliarsi e a scendere in piazza. Ma non ci andiamo a sentire questa canzone come molti magari si aspetteranno, ma sempre dallo stesso album vogliamo ascoltarci London's Burning, i Clash.
London's Burning! London's Burning!
Everybody's sitting around watching television. London's burning.
We're burning.
Abbiamo ascoltato i Clash qui su On The Rock e adesso passiamo ad un altro gruppo sempre rappresentativo del punk londinese, i Damned, il cui nome venne rubato da Mark McLaurin, che lo scartò appunto come ipotesi per i Sex Pistols.
Sì.
Ecco, i Damned fanno un punk però un po' differente.
Sì, un po' più sul rock teatrale, va? C'è questo personaggio del cantante che è molto carismatico e quindi molto teatrale dal punto di vista del palcoscenico. I Damned, quindi, abbiamo detto che erano vicini agli altri gruppi londinesi, infatti rubarono appunto il nome scartato dai Sex Pistols, ma i Damned sono soprattutto molto importanti perché furono il primo gruppo punk inglese a pubblicare il primo singolo punk della storia del British Punk.
Infatti
sì. Anticipò di qualche mese o qualche settimana, non mi ricordo bene, il singolo dei Sex Pistols, Anarchy in the UK.
Quindi ebbero il primato assoluto.
Esatto,
diciamo,
primato
in Inghilterra.
Assoluto. Quindi andiamoci a ascoltare proprio questo singolo, che si chiama New Rose, dal primo album Damned 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 dei The Damned.
Is she really going out with him?
Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late.
Abbiamo ascoltato quindi Damned con New Rose, tratto da Damned, Damned, Damned.
Esatto.
E adesso passiamo all'ultimo gruppo di questa puntata, appunto, molto punk, che sono gli Strangles, giusto?
Sì, gli Strangles, sì, penso sia la pronuncia giusta.
La pronuncia giusta, dato che io ho qualche difficoltà, appunto, come si è notato. Quindi, allora, gli Strangles fanno un punk però differente da quello che abbiamo
ascoltato
finora.
Sì, non proprio nei canoni del punk rock rock inglese.
Esatto, vanno più verso la new wave, quindi verso il post, il post verso punk, il post-punk. Questo anche per via dell'uso delle
tastiere. Sì, erano un po' più ricercati.
Sì,
ce li ricordiamo soprattutto,
certo,
perché
suonarono nella, fecero da spalla ai Ramones,
sì,
nel loro tour londinese,
sì,
in particolare nella prima serata, appunto, del, sì, loro tour, che poi abbiamo detto, appunto, nella seconda invece suonarono i Sex Pistols e i Clash.
E il Clash. Quindi niente, questi Stranglers molto particolari. Io vi consiglio il disco che, da cui andiamo ad ascoltare il pezzo di oggi, che è No More Heroes, No More Heroes, che è il loro secondo album. Mi è piaciuto tanto questo disco, non lo conoscevo, informandomi poi l'ho scoperto.
Hai fatto questa bella scoperta,
sì,
quindi,
sì,
che
sì,
ci
sì,
consigli,
sì.
Vabbè, sicuramente lo andremo ad ascoltare.
Sì, quindi per oggi è tutto, dobbiamo solo,
ecco, ricordare i contatti
che
finora abbiamo dimenticato di dare.
Non ci abbiamo proprio pensato. Allora, sapete che ci potete seguire sul sito ondequadro.polito. ondequadre.polito.it,
sì,
e poi
sito della radio del Politecnico Ondequadre,
eccetera eccetera,
dove potete ascoltare anche tantissime altre trasmissioni,
esatto,
interessanti, che parlano ad esempio di musica nera come Black Vibration,
sì,
Track 01,
sì,
non solo Poli,
musica emergente, informazione,
insomma, c'è
cinema,
tanta offerta,
insomma,
musicale e non.
Poi abbiamo la nostra mail ondherockoq@gmail.com, ma soprattutto aggiungeteci su Facebook, su, che si chiama
On the Rock, la nostra pagina,
semplicemente,
esatto,
e commentate, dateci dei consigli.
Con noi, esatto, per darci consigli, per,
sì,
dirvi se cosa non vi piace e cosa vi piace.
E cosa vi piacerebbe.
Cosa, sì, vi piacerebbe?
Ricordiamo che siamo qui ogni mercoledì in diretta dalle 19 alle 20 e la replica il lunedì dalle 13 alle 14.
Esatto, oppure potete scaricare in qualsiasi momento
i
nostri
podcast
con tanto di descrizione della puntata, quindi,
esatto,
potete scegliere la puntata che più vi ispira in quel momento.
Esatto, perfetto. Quindi andiamo ad ascoltare gli Stranglers con I Feel Like a Vogue, dal loro album del 1977, No More Heroes. Ci vediamo la settimana prossima.
So we ain't got